Diving Talks, il luogo di ritrovo per gli appassionati di subacquea tecnica.
Profondità, relitti, grotte.
Fee Diving Equipment presenta Relitti nel blu, dipinto di blu, con
Marco Mori.
In questo episodio scenderemo in fondali meravigliosi dove giacciono relitti nascosti da tempo e armati di macchina fotografica raccoglieremo le più belle immagini di antiche storie celate dall'acqua di un covale.
Team o compagno di immersione che ti fa da modello. Come ti rapporti nelle varie condizioni quando hai a disposizione delle persone che possano o collaborare a costruire il set, nel senso con luci esterne, piuttosto che invece dirigi tu una persona, un subacqueo, che ti pone la luce o si mette all'interno della tua composizione? Cioè, quanto lo studi prima con loro questo e quanto invece è dato dall'improvvisazione, esempio Lorenzo del Veneziano che passa sopra la prua dell'U455 e manca un pezzettino di pin?
Ah, sì, adesso stavo giusto guardando delle foto di una guida truck, Michael Gerken, non so se lo conoscete, e lui fa foto in luce continua e negli interni ovviamente di tutti i relitti a truck. Lì non ho capito se posiziona lui queste foto o si fa aiutare dal team. E quindi compone queste, fa veramente delle scene veramente suggestive. Quindi ho provato a fare anch'io un lavoro del genere, posizionando da solo questi fari, ma dentro il relitto è veramente, cioè, qualsiasi movimento, quindi posizionando soltanto il gesto di posizionare il faro all'interno del relitto si alza sospensione. Quindi ne deduco che lui utilizzi un team in cui dice di come, diciamo, illuminare la scena e la illumina. Ora non ho questa fortuna di avere persone o al limite qualche modello, ecco, che si concede e mi presta anche le proprie retine, è disposto a sacrificare le proprie retine per la foto. E quindi ne descrivo il tipo di foto che vorrei fare e quindi cerco di realizzarla. Poi ovviamente molto secondo me è sull'improvvisazione, nel senso, per quanta pianificazione tu possa fare, poi alla fine in acqua è tutto più... c'è tantissima improvvisazione, ecco, nel senso, cioè di veramente, come dicevo prima, nuotare con l'attimo per riuscire a catturarlo, ecco.
Hai parlato di uscire a tentoni da una penetrazione. Non prevedi una sagolatura fatta magari da un compagno che non abbia l'impiccio della macchina fotografica?
No, certo, nel senso, allora, per piccole penetrazioni è più l'impaccio anche di sagolare, nel senso, però ovvio che per penetrazioni importanti o hai sagolato precedentemente, il giorno prima, ovviamente non l'ora prima perché non ha senso, oppure tu vai in libera davanti e il compagno dietro tira la sagola e stai sempre in contatto con chi ti tira la sagola, ecco, nel senso. Quindi queste cose qua. Sto pensando a relitti come il bus, relitti a 50 metri, molto piccoli, lì non ha proprio senso, nel senso penetri per un paio di metri, ecco, nel senso, al limite ti fai e penetri da solo, ti fai aiutare con la luce, ecco, nel senso, per individuare l'uscita. Ma
tu potessi scegliere le migliori condizioni per la tua foto ideale, quindi hai la foto teorica, la foto più bella che tu vorresti fare. Che tipo di mare sceglieresti? Che tipo di relitto? Cosa andresti a raccontarci? E ci metti una persona all'interno? Usi flash, luce ambiente? Cosa costruiresti? E perché faresti questa scelta?
Beh, nel senso, da un po' di tempo penso a fare foto o, come dicevo prima, quindi componendo con creando quindi questi ambienti con queste luci esterne o flash remoti. Per esempio, mi piacerebbe provare flash pilotati in remoti, o piuttosto invece stavo pensando a una foto in notturna. In lunga esposizione, ecco, queste mi stimolerebbero diciamo, a raccontare vite in maniera differente, quindi creandola in maniera differente, una fotografia, un'immagine.
Invece ti voglio fare adesso una domanda proprio cioè facile, botta e risposta sarebbe. Quanti scatti arrivano alla pubblicazione senza dei tagli, ovvero dei ritocchi, post-produzione cromatica e varie, diciamo,
Ah,
pratiche?
per me pochissimi, nel senso comunque un po' di luminosità e contrasto anche per adattarlo poi alla stampa, nel senso non ho memoria di aver fatto uno scatto perfetto. Ovvio che migliore è il lavoro che fai in acqua, minore è la post-produzione, ecco, nel senso, però non è che sono un mago di produzione. Quello che fai è regolare un minimo il contrasto e luminosità, la raddrizzi un attimo. Però produrre bella diciamo, scattare diciamo, mandarla in stampa così non ha proprio senso.
Certo. Senti, e invece volevo chiederti, quando hai fatto quelle foto all'Elviscott, che poi sei ritornato anni dopo e quindi dalla grande delusione sei passato, così ci spostiamo sia di batimetriche che di, passami il termine, temperatura dell'acqua, almeno da un punto di vista cromatico. Ci racconti un po' perché hai voluto raccontare questo relitto che nonostante sia a bassa profondità, a te comunque, dà molto e ci sei particolarmente legato.
Beh, nel senso è un relitto non importante dal punto di vista storico perché è affondato negli anni 70. Dal punto di vista naturalistico non c'è una vita bentonica anche scarsa, però lo trovo veramente fotogenico. Poi ricorda le storie di mare, di navi affondate di mio nonno, ecco, nel senso. Poi c'è un piccolo aneddoto, nel senso mio nonno. Ora all'Isola d'Elba andavo in una spiaggia particolare, nel senso, e mio nonno mi raccontava una storia, diceva che poco più avanti, poco davanti alla punta di questa spiaggia era affondata una nave con un tesoro prezioso. Ora, io ogni tuffo che facevo, ogni nuotata che facevo, cercavo di spingermi con la maschera un pochettino più là, sempre più là, sempre più là. E un giorno trovai un piatto, trovai un piatto verde già. Allora io pensavo che fosse veramente parte del carico di quella nave di tesoro. Quindi, poi anni dopo ho pensato, cavolo, mio nonno mi prendeva proprio per il culo, mi prendeva in giro, non so perché, forse mi voleva stimolare a fare di più, a fare meglio. E invece poi ho capito che quella nave era il Polluce. Quindi poco più avanti, in verità molto più distante, era il Polluce. Ma io poi a un certo punto pensavo che quella nave dei tesori fosse proprio questa, fosse l'Elviscott. Quindi avevo convinto mio nonno a portarmi da sopra a vederlo. Quindi si può avere, è un relitto che si può vedere proprio dalla spiaggia snorkel, sei a 10-12 metri sul fondo, quindi con la maschera riesci a vederlo. Io pensavo che questo, il relitto dei tesori di mio nonno fosse questo. Quindi per me questo è un bel ricordo.
Hai mai trovato qualche cosa all'interno di un relitto tale per cui hai detto va bene, questa cosa oltre a fotografarla voglio anche portarla in superficie e non so mai perché dovresti farlo?
No, no.
Per diciamo, il gusto di andare a capire che cosa stai guardando?
No, nel senso non abbiamo mai preso niente, nel senso, cioè, sono comunque, c'è un modo di rispettare il relitto che hai di fronte, ecco, nel senso, quindi, però ricordo con affetto una volta. in cui veramente anni sarà stato forse il 2006, ero in Sicilia, ero con un gruppo di ragazzi siciliani, siamo andati in un relitto inedito, il relitto delle Ostie nel canale di Sicilia, proprio 4 ore di navigazione, veramente una tufo a 60 metri, c'era questo diciamo, si era dalla battimetrica, vedevano che c'era qualcosa, un pescatore aveva segnalato questo punto. E non ti dico l'emozione di scendere, forse avevo la possibilità, non avevo una macchina fotografica, perché appunto era ancora l'informazione, non mi sentivo ancora in grado di fare l'immersione con la macchina fotografica. Ma che cosa è successo? Quindi c'era questo racconto pazzesco in cui questo pescatore diceva che aveva tirato su ben una spada, nel senso diceva che aveva trovato su con la pesca a strascico, ha tirato su una spada, l'aveva messa in acqua, e però la moglie poi gliel'aveva buttata via perché sentiva odore di marcia, quindi l'aveva buttata via, quindi una lite proprio familiare. Comunque, a parte questo aneddoto, siamo sul punto, facciamo questa immersione. Un'immersione coloratissima, nel senso veramente un'esplosione di colore, ma il relitto era tutto collassato, non si riusciva a conoscere nessuna parte, se non una caldaia e poi queste strane ossa, sembrano ossa di veramente mali forse macellati, non lo so, o vertebre, non si riusciva a capire. E lì che cos'è che ho visto? Ho visto una forma tondeggiante, ho detto, cavolo, un piatto. Quindi mi avvicino a questa forma, lo giro, capisco che è un piatto, ma è un piatto di plastica, un rifiuto. Però c'era un fotografo, c'era anche Aldo Ferrucci, e niente, ho visto la gioia nei loro occhi quando appunto, da lontano non si percepiva che era plastica. No? Quindi la gioia, e ho una foto con me, con il rebreather e con questo piatto qua, ma loro non sanno ancora che è plastica, no? Poi gli faccio, dopo la foto, gli faccio vedere che è plastica, allora c'è, ho visto dalla gioia alla delusione i loro occhi, però normalmente se non hai veramente esigenze di identificare un piatto, no. Un'altra volta invece su un sito qua a Genova ho trovato una forchetta che ho tirato su per gioco, invece poi pulendola ho visto che era una forchetta del 1920, quindi un relitto che è affondato lì, ma non c'è nessun relitto lì in zona, è strano, nel senso una forchetta persa.
Senti, tu ci hai raccontato come fotografi, cosa vai cercando, ma non ci hai detto in realtà perché lo fai?
Diciamo, fotografo per ricordare, nel senso come supporto per il ricordo, nel senso un ricordo può trasportarti in un posto esotico e lontano, può trascinarti negli abissi e farti vedere un relitto sommerso, ecco, nel senso. Si dice spesso che un relitto, una fotografia ti può rifare vivere un'emozione, ti può raccontare una storia. Ecco. Io penso a questa storia non come un romanzo, ma come una poesia. Ecco. E che cos'è la poesia se non un'emozione scritta in poche righe? E la fotografia dovrebbe essere così, proprio come una poesia, con pochi tratti di allinearti un'emozione, emozionato, un linguaggio capace di poter far esprimere un'emozione. Questo penso che sia perché fotografo appunto per ricordare. Fotografo per nel momento in cui sì, diciamo, dico spesso che la fotografia è una questione di scelta, no? Quindi scelgo la macchina fotografica, scelgo l'obiettivo, ovviamente se scelgo macro piuttosto che ambiente, scelgo i tempi, scelgo gli ISO, scelgo il diaframma, scelgo che cosa fotografare. In quel momento io compio la scelta più importante, quindi catturare quell'istante, okay, immobilizzarlo, congelarlo, e nel momento in cui si sente il click dell'otturatore, appropriarmi di questo attimo e regalarlo alla memoria, ecco, nel senso, quindi metterlo lì, nella mia memoria. un po' come, se volete, i vecchi album di fotografie, di famiglia, no? Di pelle, dove incolli, attacchi una foto di un volto che hai paura di dimenticare. Quindi la fotografia come supporto alla memoria.
E dice, ti definiresti uno di quei fotografi che fanno un po' impazzire i compagni di immersione perché magari si fissano su un punto e non si muovono finché non viene lo scatto, o si perdono inseguendo gli scorci più suggestivi, o sei abbastanza disciplinato?
No, nel senso, il relitto sta fermo, quindi nel senso, è più facile, no? Quindi non inseguo una cernia, non inseguo una murena, non c'è da inseguire niente, nel senso, quindi sono più ligio rispetto a chi fotografa magari a un tipo di fotografia diversa, ecco. A volte cioè, ero un pochettino più spregiudicato prima che facessi immersione con la mia compagna, nel senso, quindi ora per non perdere lei, nel senso, sto un pochettino più attento.
Cioè tu sei una di quelle persone che si fissa proprio nel vero senso della parola su una componente, un dettaglio, e finché non ottiene lo scatto impone al compagno di, o il compagno piuttosto che alla persona che ti sta facendo le luci e via discorrendo, di restare in quel punto per ottenere ciò che vuoi, oppure, passami il termine, perdi la pazienza e per cui dopo un paio di tentativi lasci le cose che vadano come stanno andando e ti dirigi altrove?
Dipende quanto voglio raggiungere quella foto lì. Ovvio che se ho pianificato con il mio compagno di fare, adesso penso all'Aven, una foto sull'elica e le condizioni lo permettono, sono disposto a sacrificare tutto il tempo di fondo per una foto sull'elica per come la voglio fare io, ecco. Devo essere disposto io e il mio compagno. Ovvio che se non è pianificato, cioè, ovvio che capisco benissimo che si scazzi e se ne voglia andare via, ecco, nel senso. Quindi una via di mezzo, ecco, nel senso. Posso averlo pianificato prima. Per esempio l'esperimento che dicevo delle luci è stato veramente un esperimento di posizionare i fari, ecco. Ho perso tempo perché non ho prodotto nessuna foto a fare quel mestiere lì, quindi se ritornassi a fare una foto del genere dovrei pensarci bene come fare, ecco. Se è pianificato è lecito tutto, nel senso, quindi ci sta che tu anzi è voluto che tu sacrifichi veramente tutta l'immersione per una foto, altrimenti se non puoi improvvisare invece una cosa del genere, nel senso, se è pianificato un giro capisco che i membri del team vogliono fare l'immersione, quindi sia più difficile la gestione, ecco.
Quello che ti posso dire è che per quanto mi riguarda non cerco mai il momento in cui il compagno sia nel posto perfetto. In realtà cerco di adattarmi molto alle situazioni, ma spesso, perché non ho mai avuto la fortuna di poter lavorare dall'inizio alla fine con solo una persona che fosse dedicata solo a quello che sto facendo io, che è il mio obiettivo, che spesso ovviamente l'obiettivo è diverso rispetto a quello di chi ti sta accompagnando e per cui non percepisce in parte, non fino in fondo, quelle che sono le tue necessità. Sicuramente quando lavori con un fotografo o con qualcun altro che in realtà fa del video è più semplice, perché intuitivamente capisci anche che cosa guardano, come lo guardano e più o meno come andranno a riprenderlo molto spesso. Se penso ai relitti che ho ripreso, ti direi che 9 volte su 10 per me è quasi sempre buona la prima, e quindi lo stesso vale per le grotte. Nonostante appunto io con tutte le ricerche storiche che possa fare e per cui anche quando è possibile trovare della parte iconografica in archivi, studiare cosa andare a vedere, in realtà quello che piace fare a me personalmente è sempre andare a cercare una componente emozionale, soprattutto, è strano dirlo, ma di taglio fotografico, perché quello che mi piace di più è come si danno vita degli elementi rispetto al contesto in cui sono, rispetto invece a ciò che sto vedendo. il mio modo di guardare anche all'interno del display fondamentalmente è molto diverso rispetto a quello di un fotografo, perché avendo ormai capito quello che è, diciamo, il mio piano camera, il mio modo di respirare, io guardo molto spesso sopra e solo con la parte bassa degli occhi guardo cosa sto inquadrando, in modo tale che anticipo o cerco il movimento delle persone, oppure a seconda di dove mi sto spostando lungo una murata piuttosto che su un piano di coperte, via discorrendo, o in un interno, vado ad anticipare quello che potrebbe essere una continuità di campo che mi piace. Ho provato a guardare unicamente all'interno del display e non mi vergogno a dirlo, ho provato a perdermi a più di 100 metri, completamente perso, senza sapere dove fossi. E in quel caso sicuramente, quando me ne sono reso conto, era quasi tardi, anche se erano passati pochi minuti, ma quei pochi minuti su delle lamiere completamente irriconoscibili, punti bussola, tutto quello che volete, ma non era ovviamente sufficiente ad avere un orientamento. Anche perché erano veramente più che un relitto, erano degli spunzoni di lamiera che emergevano dal fango ed mi ero allontanato tanto, intendo dire un 30-40 metri rispetto alla parte conosciuta del relitto. A quel punto non ho fatto altro che abbassare i fari e cercare di ricostruire il percorso che avessi fatto, anche perché l'errore, ma che era stato condotto dal fatto stesso che il relitto si girava attraverso le lamiere, era stato attraversare le murate da destra a sinistra in continuamente. E quindi, non avendo a disposizione un rebreather che mi dà sicuramente più libertà e calma, l'unica cosa che ho fatto è stata... Non l'ho mai raccontato, ma vabbè, ve lo racconto stasera. La prima cosa che ho fatto sono stato guardare i bailout del mio compagno in circuito chiuso. Giuro, è stata la primissima cosa che ho fatto, sapendo che comunque ero a 106 metri ed erano passati già quasi 30 minuti di fondo. E sapevo che con quello che avevo addosso sarebbe stato sufficiente, ma quel giorno avevo lasciato la mia stage dell'ossigeno lungo la cima di discesa, che è una cosa che da lì in avanti non ho quasi mai più fatto. E quello che a me preoccupava era la parte finale dell'immersione, perché non sarei più tornato ovviamente a quel punto, anche se fossi risalito in libera, sarebbe diventato un pochino più complesso. Ecco. Quindi diciamo che questa forse è stata una delle esperienze più brutte che ho avuto, ma ne ho avuto anche di peggio. Ciò detto, cosa cerco? Io cerco più una componente emotiva di inquadrature, lunghezze di campi e di armonia degli elementi che vado cercando per dare un seguito, una struttura a quello che poi per me è il montaggio, che ovviamente in una fotografia non esiste. Ora basta, perché sennò ovviamente parlo io, non è corretto nei confronti di Marco. E ti chiedono: Marco, quando rivedi le foto che hai scattato, quello che poi vedi è quello che pensavi di catturare in quel momento?
A volte sì, e a volte anche meglio, nel senso, quindi a volte mi accorgo che ho fatto una foto migliore di quello che mi aspettassi, ecco, nel senso, non so se mi sono spiegato, ecco, cioè un conto è cogliere l'attimo e poi raccoglierlo dopo, quasi, nel senso, quindi capire che quella foto è molto equilibrata come composizione fotografica, quindi a volte è anche meglio, nel senso di come l'ho pensata. Ora, combinazione, io sapevo benissimo che c'era questa scritta qua davanti a questa ruota dentata, però il modello la sta proprio illuminando, quindi il modello, diciamo, come regole di composizione è nel terzo, la luce guida l'occhio di chi guarda la foto su questa scritta, quindi secondo me è una parte magari imperfezione del respiro del subacqueo, che ovviamente non è in circuito chiuso purtroppo, e però nel senso la trovo equilibrata come foto, ecco, nel senso, questo ovviamente è stato un colpo di fortuna, nel senso che facesse proprio questo gioco qua, e quindi quando poi ho selezionato le foto, ce n'erano diverse, ho selezionato questa perché pensavo fosse migliore. Quindi avevo un'idea di una foto, l'ho realizzata, ma l'ho realizzata forse anche di fortuna in maniera migliore. Però poi, ok, fortuna a farla, ma l'occhio di riconoscere una foto migliore di un'altra. Ecco.
Che tipo di sensazioni provi quando fai uno scatto? Lui ti chiede questo.
L'ave, vabbè, faccio vedergli la foto. L'ave per me è un letto in cui l'ho visto affondare proprio, perché da genovese ricordo quando da Voltri si vedeva questo pauroso incendio, la colonna di fumo alta, nera, e poi l'agonia della nave, il lento inabissarsi. Quindi fa un strano effetto averlo visto anni fa, tanti anni fa, diciamo, trasformare la nave in relitto. Ecco. Questi ambienti qua sono ambienti che mi lasciano veramente senza parole, nel senso il vedere questi attrezzi ancora, nonostante la tragedia che ha subito, l'affondamento, ancora in posizione. Poi qua dalla parte opposta c'è addirittura un cassetto aperto, nel senso, quindi dimostra che lì veramente quell'officina era utilizzata, lavorava, la gente lì viveva. Lì c'era, la prima volta che andavo, mi perdevo a curiosare sopra quel bancone, e lì c'era un cacciavite posizionato, sembrava che l'avesse utilizzato qualcuno proprio il giorno prima, ecco. Un giorno mi feci coraggio e l'ho preso, lo volevo vedere. Ecco, nel momento in cui l'ho toccato, si vede che il manico era di legno, si è polverizzato. Quindi, con dispiacere, ho contribuito alla distruzione di parte del relitto. Quindi sono rimasto male, nel senso. Quindi, e l'emozione è questa, l'emozione di vedere un posto in cui c'è stata una tragedia.
Passiamo, mi viene da dire purtroppo, alla motonave Viminale, in realtà, perché è un'immersione che abbiamo fatto l'anno scorso assieme, e in questo caso io quello che ti volevo chiedere è un pochino come sono nate queste fotografie che tu hai fatto all'interno della sala macchine, conoscendo ovviamente le immersioni che avevamo fatto in precedenza, e quindi raccontare un pochino come hai voluto costruire questo tuo percorso sulla base appunto di quelle che erano state le esperienze precedenti, anche di chi negli anni prima aveva già fotografato questo relitto.
Abbiamo avuto l'occasione di, in modo veramente repentino, cambiare programma e dirigerci verso la Viminale, e lì appunto abbiamo pianificato l'immersione dentro questa sala macchina, ecco. Quindi siamo andati lì a cercare l'ingresso, ecco. Quindi questo ingresso che ho fotografato in questo modo qua, quindi ho visto che siete
scesi. Dai delle quote di riferimento in modo tale da capire anche la profondità sia della fotografia che la profondità reale.
Mi sembra, se non sbaglio, siamo sui 105 metri, giusto? Poi in fondo 115 forse, giusto?
No, beh, 115 non credo che arrivi, penso che arriverà a 112, 113.
Sì, 112. Ok, qui vi ho visto entrare e ho tardato per riuscire a fotografare, dare un senso di profondità, come se fosse un pozzo questo, no? In un pozzo che ci porta alla sala macchine, quindi... Cioè, in verità c'era qui veramente tanta sospensione, quindi ho cercato di toglierla il più possibile. L'ho tenuta perché testimoniava un po', raccontava il tuffo dentro a questo pozzo quasi. No? In fondo a questo pozzo abbiamo trovato le teste dei motori.
Invece, uscendo poi da questo ambiente, com'è stato anche per te comunque cambiare proprio i settaggi di macchina fotografica per passare comunque da una parte dove ovviamente hai solo luce artificiale a questa fotografia che è, diciamo, l'ingresso o uscita, che poi coincidono alla sala macchine, e per cui hai anche la possibilità di avere la luce naturale.
Sì, qui praticamente tutte le volte che comunque incrociavo i tuoi video dovevo risistemare la macchina fotografica perché comunque mi offrivi veramente una luce maggiore. Ecco, nel senso, qui siamo in uscita dalla sala macchine, qui avevo visto che c'era questo bellissimo contrasto tra le travi in ferro che si sono sopra e questo blu. Quindi ho girato la macchina fotografica in verticale e mentre uscivate vi ho fatto una foto ciascuno. Poi qua c'è un piccolo aneddoto in cui qui mi sono sentito uscendo, quindi ho assunto una posizione improbabile in verticale e uscendo mi sono sentito vincolato. Quindi non avendo niente intorno ho rotato su me stesso. Ho visto che c'era una scansione tra il cavo dell'HUD e il loop del rebreather. Il cavo dell'HUD è un cavo che, diciamo, trasmette le informazioni dei sensori rebreather davanti all'occhio, quindi ti fa vedere, diciamo, con un codice luminoso i sensori. Il loop del rebreather invece mantiene con cui respiri. Quindi un movimento brusco avrebbe tagliato il cavo dell'HUD e avrebbe fatto un danno alla macchina, o peggio, nel senso, avrebbe perforato il loop del rebreather, quindi avrebbe allagato la macchina e quindi compromesso veramente la sicurezza dell'immersione, e eravamo qua a meno 95 metri.
Quanto è importante, facciamo così per dirlo motociclisticamente, il manico di un fotografo e quanto è importante invece la componente tecnica? Cioè...
Beh, nel senso, la fortuna non è male, nel senso, comunque serve conoscenza tecnica delle regole, almeno delle regole di composizione base, nel senso, quindi devi il manico te lo devi anche fare. Nel senso, quindi...
Per esempio, tu quando hai cambiato macchina fotografica, ovviamente parliamo comunque di due macchine reflex di ottima qualità entrambe, eppure hai dovuto reimpostare il tuo modo di ragionare la fotografia. Io penso che sia un po' questo che forse ti volevano chiedere a livello di tecnologia.
Sì, nel senso, sono passato da una Nikon D700, poi da poco più di un anno sono passato invece a una Sony A7R2 mirrorless, e gli inizi sono stati un po' travallanti, nel senso, comunque sei abituato a una impostazione mentale di un certo tipo e vai a cambiarla, però è anche un modo per mettersi in discussione. Adesso invece sono completamente soddisfatto della scelta fatta, effettivamente permette una macchina più performante, nel senso, anche soltanto vedere, con la Sony adesso, con le mirrorless, hai un display performante, riesci a vedere dal display della macchina, se no prima comunque dovevi vedere il mirino della macchina fotografica, quindi maschera, mirino, era abbastanza difficile. Prima finivo con, diciamo, fotografare senza inquadrare, quindi con un grand'angolo, diciamo, fotografavo d'occhio, nel senso, quindi vedevo la scena per quello che, diciamo, vedendola, nel senso, non inquadrandola, che non so se mi sono spiegato. Ora, con invece questa Sony, riesco a vedere veramente il display della macchina fotografica e compongo in miglior modo la foto in questo modo qua.
Seguici nel prossimo episodio con Michele Solca e Santi Cassisi in Sguardi da Mare, fotografi con la valigia in mano.